Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata e bentornata a Flaminia Marinaro.
Bentrovati a tutti, Marinaro Naro, va bene.
Com'è andato Tello Carno l'altra settimana?
Tello Carno è andato benissimo e salutiamo Antonio Monaco che è in collegamento. Antonio, bentrovato.
Grazie, buongiorno a tutti.
Il mondo sta aspettando trepidante la nascita di una nuova fiera che è quella di Milano e ha ascoltato la nomina con notevole stupore positivo direi di Chiara Valerio alla direzione artistica della fiera di Milano che ci sarà il prossimo aprile. Qual è la tua opinione?
Ho condiviso moltissimo questa scelta perché ha permesso anche di chiarire che non, la prospettiva di Milano non è assolutamente di una manifestazione dei grandi editori, è una manifestazione di tutti gli editori e abbiamo scelto diciamo una persona che conosce bene anche il mondo della piccola e media editoria, che sia perché ci ha lavorato, sia perché ha un approccio diciamo che considera anche i temi specialistici. È una persona che ha un grande interesse letterario ma una formazione scientifica e noi sappiamo che in Italia questo aspetto, l'attenzione alle due culture, quella umanistica e quella scientifica, è molto importante che vengano integrate in una manifestazione come il Salone.
Benissimo, poi avremo a breve la conferenza stampa il 22 novembre del Salone del Libro della Piccola e Media Editoria di Roma, più libri più liberi, e dove avrai un ruolo molto importante, in particolare mi permetto di dire in una tavola rotonda che ci sarà domenica 11, dove Cesare De Michelis insieme con te, insieme con Cassini del Minimum Fax e con tanti altri ospiti rifletterà sul ruolo dell'editoria, piccola, media o grande che sia, cosa significa essere editori 2.0 o 2. Chissà cos'altro. Tu che ne dici?
Direi che siamo tutti impegnati in questo momento a uscire da una situazione di crisi e quindi a guardare al futuro, a vedere quali sono le scelte più importanti, a quali sono le cose positive che sono avvenute e che bisogna incrementare. Quindi credo che quel confronto ci servirà per guardare avanti.
Quindi non è vero che ci sono piccoli, grandi, medi editori, ma alla fine ci sono editori e non editori. In realtà è lì il vero nodo.
Direi che editori che non svolgono la loro funzione di ricerca, la loro funzione diciamo di stare avanti alla realtà anziché semplicemente accodarsi.
Cosa ne dici invece delle coedizioni, anche straniere? Perché si parla tanto in questo periodo di pubblicare anche in lingue diverse dall'italiano. In passato agli stati generali dell'editoria un rappresentante del governo ci suggeriva addirittura di pubblicare direttamente in inglese. Qual è la tua opinione al riguardo?
Allora, l'importanza della lingua naturalmente in un testo è tale per cui non si possono fare delle semplificazioni. Il futuro, nel momento in cui i lettori saranno realmente plurilingue, potrà prevedere diciamo una situazione di questo tipo ordinando i libri in via digitale e consentendo alle persone effettivamente di passare da una lingua all'altra. Oggi la situazione è più complessa, bisogna esserci in un paese per poter promuovere i libri con i lettori, per cui non dico che non si possa fare, ma bisogna valutare caso per caso. Sicuramente nell'editoria scientifica questa cosa è già praticabile, nella editoria letteraria questo non è assolutamente fattibile, se non creando delle alleanze tra gli editori, anche piccoli, di diversi paesi, dove ci sono persone che conoscono davvero com'è il proprio paese per poter diffondere i libri.
Una carezza diamola anche ai nostri amici, colleghi di lavoro, diciamo, che combaciano nel lavoro con noi, che sono i librai, piccoli librai di qualità che vengono omaggiati, sono stati omaggiati da Roberto Napoletano sul suo memorandum del Sole 24 Ore di qualche settimana fa, dove si ricordava anche la cosa curiosa che per esempio Martin Angioni, prima di dirigere la Amazon Italia, Europa, eccetera, eccetera, poi vabbè, lasciamo perdere lo scivolone che lo ha visto protagonista e oggi si occupa di altro, però era anche lui erede di una piccola libreria torinese. Ecco, cosa diamo di speranza a questi piccoli librai di qualità?
Ma innanzitutto in questa fase si sta discutendo anche della riforma della legge Levi e si sta creando davvero un consenso ampio per poter fare delle scelte a favore soprattutto delle librerie indipendenti. I librai sono stati una ossatura culturale fondamentale, diciamo, del nostro paese. Oggi vivono in una difficoltà che però insieme può essere affrontata.
Bene, allora con una speranza di vederci di nuovo protagonisti, sia librai che editori di qualità, senza guardare alle dimensioni, diamo un appuntamento alla prossima puntata ad Antonio Monaco, anche per farci sapere di come sta andando il forum degli editori del Piemonte, in particolare coordinato da Martini, voluto da Martini e di cui tu fai parte ovviamente come editore alessandrino.
Certamente.
Arrivederci alla prossima.
Alla prossima.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e benvenuto a un caro amico Alessandro Zaccuri che raggiungiamo in quel di Milano per parlare dell'ultimo romanzo appena uscito per i tipi di Marsilio, Lo spregio. Un titolo che rappresenta tanto, ma soprattutto evoca tanto, in quanto lo spregio è quello che avviene attraverso la sua narrazione sulla pelle, sull'anima, sulla coscienza del personaggio principale. Qui abbiamo, e non lo sveliamo ancora, un rapporto molto intenso, familiare, molto stretto, che si confronta con quello che possiamo definire il confine italiano per antonomasia tra l'Italia e la Svizzera. Molto spesso è stato raccontato anche dal cinema in molti film, parliamo di Sorrentino, parliamo di Alberto Sordi, insomma di tantissimi momenti topici nel quale vediamo il passaggio, lo spallone, il clandestino, il personaggio illegale fermato a questa frontiera terrestre che non è una frontiera geografica, perché in passato, anche durante il periodo del fascismo, si è parlato di ampliare l'Italia, arrivare fino a includere anche il Canton Ticino, tra l'altro cattolicissimo Canton Ticino che non ha aderito alla riforma protestante, ma che in qualche modo è così diverso nonostante la fede e la lingua comune. E sentiamola direttamente dalla voce di Alessandro Zaccuri, questa idea di straniero che ci somiglia tantissimo ma che rimane un'altra cosa. Cos'è lo svizzero, per esempio?
Lo svizzero in questo libro è un pochino il grande assente, cioè questa terra, come dicevi tu, molto vicina in realtà alla Lombardia, in realtà il Canton Ticino storicamente apparteneva alla grandissima diocesi di Milano, apparteneva quindi, era parte della missione pastorale per esempio di San Carlo Borromeo, però questo confine che la natura accenna appena è un confine in realtà lungo il quale si sono svolti da sempre molti traffici e molte appunto attività o del tutto illegali o al confine della legalità. È un confine ovviamente anche emblematico, un confine di sentimenti. Tu accennavi prima a questo discorso di una storia familiare. Lo spregio è più che altro una storia familiare, diciamo, prima è nata la storia, poi ho un po' cercato l'ambientazione e mi sembrava che questo angolo tra la Lombardia e la Svizzera, dove vivono uomini di poche parole, dove c'è un culto del lavoro e anche del guadagno che paradossalmente si riverbera anche appunto sull'illegalità, insomma c'è un modo di sgobbare anche di questi personaggi, a partire dal protagonista, questo Moro, che è proprietario di una trattoria che fa un po' da centro di smistamento le attività degli spalloni, insomma c'è questo mondo molto tradizionale, arcaico a modo suo, chiuso in se stesso, che a un certo punto si scontra con un confine questa volta veramente invisibile, perché è un confine culturale. Siamo negli anni 90, siamo nel momento in cui vengono in maniera più frequente obbligati al soggiorno obbligato al nord mafiosi, dranghettisti, camorristi, sappiamo con quali conseguenze. Ecco, anche in questo avamposto della trattoria del Moro
avviene questo scontro, che non è soltanto uno scontro, a me non interessava tanto quello, l'avvicendamento, diciamo, dei poteri di Malavita, ma mi interessava più che altro come le due famiglie, la famiglia del Moro, che ha un figlio, Angelo, che è in piena ribellione contro il padre, e l'altra famiglia che arriva dal sud, di questo Don Ciccio, che ha molti figli, uno dei quali, Salvo, è un po' il prediletto e diventa amico per la pelle appunto del ribelle Angelo, che cosa porta nelle dinamiche di famiglia e che cosa porta più che altro lo scontro sul vero confine. Il confine è quello del linguaggio. Dicevo prima che questi uomini del nord sono uomini di poche parole e di sentimenti inespressi, la teatralità invece dei sentimenti, degli affetti, del coinvolgimento, del familismo che si portano dietro i malavitosi del sud è un po' la trappola nella quale il giovane Angelo cade. Prova a parlare un linguaggio che non gli appartiene e proprio nel tentativo di balbettare queste parole di cui lui in realtà non comprende il significato, incorre nello spregio, cioè incorre in un errore che apparentemente è linguistico, apparentemente di etichetta, ma che nel profondo invece sostanzialmente lo condanna.
Ma torniamo al grande assente, che è l'identità elvetica, che è un'identità che molte volte lo stesso svizzero pensa di non avere, ma in realtà è più forte di quello che pensano, talmente forte da essere il vero muro, tanto che il meridionale con il comasco trovano un'intesa fortissima, molto più forte di quello che potrebbe mai avvenire tra un comasco e un frontaliero dall'altra parte, chiaramente non frontaliero italiano, ma un frontaliero elvetico.
Ma sì, questo può essere senz'altro, ripeto, è un confine che incombe, qua nel libro la Svizzera è un po' come diciamo un deserto dei Tartari appunto rispetto a questa piccola roccaforte che è la trattoria del Moro.
Siccome se non ci fosse lo svizzero, via.
In realtà praticamente non c'è, cioè voglio dire c'è soltanto per evocazione di queste sacche che arrivano, cioè partono dall'Italia vuote e ritornano piene e portano che cosa? Portano certo sigarette e liquori, portano qualche tesoro che non si conosce. Io ho giocato un pochino, ricorderai, con quelle immagini di tanti anni fa di Pulp Fiction, no? La valigetta di Marcellus Wallace che si apriva, si illuminava e non si sa bene cosa c'è. La Svizzera è più che altro il miraggio di una ricchezza facile, ecco, in questa storia, anche se è una storia che in realtà si conclude proprio fisicamente in Svizzera, si conclude in questo avamposto, nell'avamposto di nuovo, che è Paradiso, la prima località di Lugano che si incontra provenendo dalla Svizzera.
Un nome che è tutto un programma.
Un nome che è tutto un programma, infatti questo che è un libro piuttosto infernale, cioè questo paradossale paradiso che si manifesta alla fine e che in realtà, almeno per uno dei personaggi, per il Moro, è anche l'occasione di riscatto, insomma.
Quindi ritorniamo sempre al grande Dante e al suo cammino che porta al paradiso che tutti noi agogniamo in qualche modo, anche se passiamo per tanti purgatori. Grazie ancora Alessandro Zaccuri, ricordiamo edizioni Marsilio, lo spregio, 120 pagine, 16 euro, 13 centesimi a pagina. Speriamo di riaverti presto con noi.
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, anche la prima mezz'ora della nostra 281esima puntata. Quante puntate, Flaminia?
Veramente tantissime, quasi, una più bella dell'altra.
Quasi impossibile pensare che non ci siamo ancora messi insieme.
Veramente, non ci metteremo insieme.
Ah, che dolore! Non finisco di sperare, però.
Dai, passiamo alle cose serie.
È tornata a trovarci una fantastica scrittrice che il mercato, non solo la critica, ha osannato talmente tanto che a distanza di 2 anni, è stata già nostra ospite alla Fiera del Libro di Roma, l'ha obbligata a ristampare in tantissime copie, in tantissimi contatti, la storia del cagnolino, del bassottino Bauhaus.
No, Bauhamas.
Bauhamas, io da architetto penso alla Bauhaus. Scusami, parliamo invece delle Bahamas, giusto? Il cagnolino è stato trovato lì.
Sì, io vi ringrazio di essere essere qui. Il mio libro è di livello bassotto, ne siamo molto fieri.
Assolutamente, ma noi adoriamo i bassotti.
È di livello bassotto, lo dico. Infatti,
no, invece il
titolo...
tuo libro è bellissimo, tra l'altro è illustrato, perché diciamo che tu sei anche un'illustratrice. Quindi
io sono un'ex pubblicitaria. Quindi diciamo...
Ma la rata bassotta l'hai inventata tu,
me
no?
L'hanno tutti detto. Dici, ma tu devi... perché è molto simile il bassotto, ma il un bassotto a velo liscio.
È lui?
Standard. No, non è lui. No, non è lui.
Non diciamo la banca, ma insomma è un amico. Sì. Quindi facciamo tanti auguri.
Grazie per se gli hai dato questa idea. Allora, intanto ricordiamo che il libro si intitola Bauhamas, la storia di Miles, Valentina Editori, e l'autrice è Laura Grassi Guida.
Di Trento, mi pare, la casa editrice.
La casa editrice è milanese.
Ah, milanese.
È una casa editrice milanese. Molto.
Dunque, una storia vera è la tua storia. Tu vivevi alle Bahamas.
Noi ci siamo trasferiti alle Bahamas nel 2006 con figli e marito per lavoro, e per caso, veramente per caso, dopo qualche tempo, in un emporio di animali, ma essenzialmente tacchini, galline, io infatti li disegno, abbiamo trovato in una stanza più interna una stanza con dei cani, tanti cani, tutti abbaiavano, tantissimi. Io
non era un negozio di animali,
era, non è come il nostro, è un quartiere haitiano, non è come pensiamo noi, immaginiamo un negozio di animali, era un emporio di animali, granaglie, tante gabbie con appunto pennuti,
quindi tutti chiusi in gabbia,
tutti chiusi in gabbia, tutti giustamente che abbaiavano. L'unico, io mi sono così, mi ha attratto l'unico, una gabbietta nell'angolo, l'unico cagnolino che non abbaiava era questo bassotto, e vi assicuro, è un bassotto alle Bahamas, e non era, io ero lì già da un paio d'anni, non ne avevo visti tantissimi.
Perché è un cane invernale, forse, da climi freddi.
No, forse perché è un cane che lì, magari, non lo so, non, era da un anno in questa
gabbia.
Chissà
come ci hanno arrivato.
Non lo so.
E poi il bassotto è un cane molto vivace, quindi
esatto,
è strano che non abbaiasse.
Esatto, io mi sono quindi avvicinata verso di lui e lui ha cominciato a scodinzolare, a leccare la mano, io ho messo la mano sulla griglia.
Siete trovati.
Ed è stato un amore folgorante. La cosa importante per me era che avesse un peso, proprio che pesasse non tantissimo, perché per esperienza sapevo che oramai avremmo dovuto viaggiare in aereo, per cui era importante non fargli fare stive. Pesava meno di 7 kg.
Quindi te lo potevi portare con
me? Me lo potevo portare con me
nella gabbietta.
Un eventuale ritorno, rientro in Europa, in Italia, noi siamo romani,
certo.
Avrebbe dovuto fare più di una stiva. Poi all'epoca non c'era Roma-Miami, ma era Roma-Milano, Milano-Miami, Miami-Nassau. Insomma,
questo cane è entrato nella vostra famiglia.
Ma la cosa che mi colpì tantissimo è che lui nella gabbia era un cane felice, tra virgolette, cioè lui era.
A casa sua,
come lo prendemmo, ha cominciato a tremare e tremò per parecchie.
Qual è la morale
settimane.
Di questo libro?
La morale di questo libro è un messaggio semplicissimo: è che nella vita prima o poi a tutti capita un incontro fortunato. Cioè, basta crederci,
saperlo cogliere,
lasciare aperta la porta del cuore.
Lasciare aperta la porta del cuore, avere fiducia negli altri e aprirsi anche a nuove esperienze. Miles ha fatto Miles si chiama Miles, qui lo chiamo Miles,
perché percorre varie miglia.
No, Miles è molto banale, ma perché è basso ma lungo, e quindi insomma.
Ecco, la lunghezza
delle miglia lì. Diciamo che lui, come abbiamo fatto noi, ci siamo trovati in una dimensione diversa da Roma alle Bahamas.
E poi possiamo dire forse che il messaggio potrebbe anche essere non abituarsi alle cose brutte, non darle per scontate. Lui credeva di essere felice in gara.
Lui all'inizio
era.
non voleva uscire di casa.
Poverino.
Piano piano ha cominciato a non camminava, ho cominciato a camminare.
Ma quindi era traumatizzato.
Lui era abituato a stare in uno spazio ridottissimo, un po' come purtroppo può capitare anche
appunto
a noi umani,
ci si
no?
Che alla prigionia.
Alla prigionia
anche psicologica.
Ti dedicheremo di Luigi Tenco, vedrai.
Ah, che mi commuovo tantissimo.
Senti, però parliamo adesso invece di te e Miles qui a Roma, perché
allora,
intanto recentemente c'è stata la settimana della lettura nelle scuole. So che tu sei andata.
Siamo appena tornati.
Tu vai con Miles.
Io vado dovunque con lui, nelle scuole.
Qui
lui
non è con noi, peccato.
Non l'ho portato, ho pensato, no, e poi perché c'è la pioggia e lui odia la pioggia. Cioè lui si inchioda, non esce se piove, anche se si tiene la pipì.
Ha ragione.
Giorni, non ama.
Quanto lo capisco.
No, è un cane bahamense, è un cane che la pioggia no.
Certo.
Anche se, insomma, Roma è un clima meraviglioso.
La pioggia dura poco.
Quindi tu vai con Miles, poi hai
quindi
creato queste
Miles.
Mascherine molto simpatiche che lo ritraggono.
Sì, qui non si vede. Comunque, insomma, sono il muso stilizzato di Miles, che non altro che non è tre triangoli, perché un bassottino, come anche una volpina, sono tre, il musetto e due triangoli.
Certo.
Con dei feltrini facciamo gli occhi e il naso, e nelle scuole, io non immaginavo, ho iniziato nelle librerie, ma nelle scuole tantissime, veramente centinaia e centinaia di bambini abbiamo visitato con Miles, tantissime scuole di Roma, in periferia soprattutto, e facciamo un laboratorio. Io parlo, arrivo con un grande mappamondo gonfiabile, la palla, loro capiscono dove, spiego dove sono le Bahamas, e poi gli faccio vedere alcuni video che ho ritrovato. E la cosa che mi interessava come messaggio lanciare a loro è la diversità, cioè Miles, il primo amico, non scherzo, è stato uno squalonutrice, cioè per noi anche era lo squalonutrice.
Un triangolo delle Bermuda.
Lo squalo, l'aragosta, i primi amici di Mai sono stati amici diversi da lui, cioè lui interagiva, tra virgolette, con
l'universo mondo.
Certo, la diversità è proprio come ricchezza.
La diversità. Sì,
e poi forse avvicinare anche i bambini agli animali e far capire loro di prenderli nei canili.
Ma sentiremo la prossima settimana, perché ci vogliamo riaggiornare.
Sì, devi tornare assolutamente a parlarci.
Le voci dei bambini, che cosa ti hanno detto?
Volentieri.
Ci incuriosisce la loro reazione sempre detonante.
Assolutamente.
Allora salutiamo intanto Laura Grassi.
Grazie.
Ricordiamo Bahamas, la storia di Miles, Valentina Edizioni.
Grazie a voi.
Quando la sera me ne torno a casa, non ho neanche voglia di parlare. Tu non guardarmi con quella tenerezza, come fossi un bambino che ritorna deluso. Sì, lo so che questa non è certo la vita che ho sognato un giorno per noi. Vedrai che cambierà, forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà. Vedrai, no, non son finito, sai, non so dirti come e quando, ma vedrai. Preferirei sapere che piangi, che mi rimproveri di averti delusa e non vederti sempre così dolce, accettare da me tutto quello che viene. Mi fa disperare il pensiero di te e di me che non so darti di più. Vedrai. E cambierà, forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà, vedrai. so dirti come e quando, ma vedrai che cambierà.
Gli indispensabili di oggi, a cura di Giovanni Pacchiano. I libri che non potete non leggere.
Bentornato a Giovanni Pacchiano, che oggi ci fa ricordare di un indispensabile che non è un narratore ma è un saggista, che purtroppo ci ha lasciato qualche giorno fa. Parliamo di Remo Cesarani, che amava dire dalla sua cattedra di comparatista, critico comparatista, che l'intelligenza non produce tristezza, ma anziché tristezza, ben tanta allegria. Bene, a te la parola in questo slogan di allegria per un ricordo funebre, ma che non vuole essere assolutamente cupo, ma anzi allegro in qualche modo. Gioiamo di una morte perché diventa eterna.
Sì, perché Remo Cesarani è stato uno dei grandi maestri della critica letteraria del secondo Novecento. Io lo ebbi come insegnante quando frequentavo la statale, perché Cesarani era assistente volontario del grande Mario Fubini, e quest'uomo, questo giovanotto, allora aveva 29 anni ed era reduce da anni americani, ci cambiò in un certo senso la vita. Lui era stato a Yale allievo di René Bellec, perciò si era formato sul formalismo, ma sì, già allora, quanto per tutta la sua vita, lui andò molto al di là del formalismo. La sua idea di letteratura era un'idea molto allargata, nel senso che con la letteratura si incrociavano in maniera intrinseca la storia dell'arte, la storia della fotografia, il giornalismo, cioè tutto quello che contribuisce a fare cultura e circonda la letteratura. Fu uno shock positivo per noi seguire la sua lezione, perché eravamo dei ragazzotti che arrivavano dal liceo con una formazione lodevolmente crociana, ma non eravamo aperti a nessun altro stimolo. E Cesarani portò di colpo nella nostra mente il problema della teoria della letteratura, che per noi era assolutamente sconosciuto. Ci fece leggere un manuale che all'epoca era famoso, quello di Welleck e Warren, Teoria della letteratura. Ci fece leggere Percy Labbock, che oggi non legge più nessuno, ma che è importantissimo. Ci fece leggere gli scritti critici di Harry James e di Foster, ma soprattutto applicò queste teorie su alcuni testi che per noi rimasero fondamentali, dato che l'analisi era un'analisi multiforme. Cesarani non partiva mai da un unico punto di vista, come l'ha fatto in tutta la sua vita. Soprattutto due, I morti di Hugh Joyce e La bestia nella giungla di Harry James. Questo polimorfismo Cesarani lo applicò poi nella
Uomo eclettico.
Lui era molto eclettico, ma allegramente eclettico.
Quindi non era un epitaffio quello che stavi facendo di lui, ma qualcosa di allegro. Ecco, ritorniamo alla sua frase che mi piace riportare ancora all'ascolto dei nostri ascoltatori.
Ma non poteva essere diversamente, perché lui era un chierico vagante. Se tu leggi la sua biografia, a parte la sua cattedra di storia comparata che ebbe nell'85, ma lui ha girato come professore visitatore le università di mezzo mondo, soprattutto in America, ma sempre per questa sua innaturale curiosità nei riguardi di tutto ciò che è testo scritto. E il materiale, l'immaginario, questa immensa opera in 10 volumi destinata alle scuole, che lui in questi mesi stava rifacendo e che presumo sarebbe uscita, spero uscirà ancora, l'anno 21, la testimonianza migliore, perché era un testo enorme, interculturale, forse non facilissimo da usare, ma pieno di spunti di tutti i tipi.
Ma perché dobbiamo ricordarci di lui, in due parole?
Ma dobbiamo ricordarci di lui intanto come uomo, perché era un uomo di eccezionale bravura e bontà, soprattutto non aveva le meschinità di certi accademici, e come studioso, perché ha allargato un campo che di solito gli specialisti restringono al loro piccolo orticello. Tu devi pensare
per paura di sbagliare qualche volta, no?
Sì, ma anche per egotismo, per egocentrismo. Cesarani era uno che comunicava le sue scoperte agli altri con un'assoluta nonchalance, cioè era sempre sottotono. Lo vedemmo sottotono il primo giorno che si presentò con la sua giacchettina di velluto, i suoi occhiali spessi e la sua voce bassa, e questo sottotono in realtà era segno di una eleganza, di una superiorità.
Ricordiamo un titolo di Remo Cesarani, così almeno i nostri ascoltatori lo correranno a comprare.
Qualche libro di Cesarani, io consiglierei innanzitutto Raccontare la letteratura, che è uscito da Bollati Boringhieri, e poi soprattutto sempre da Bollati Boringhieri raccontare il postmoderno. Severani fu il primo che capì lo stacco e l'importanza del postmoderno nella sua eclettica, magari anche confusa, ma scintillante varietà rispetto al moderno che era venuto prima e che restringeva la letteratura a un campo molto più limitato. Allora, è la curiosità instancabile, quella che fa il grande punto di forza, diremo. Il suo volere cercare di capire tutto, un uomo aperto a tutte le direzioni culturali, eppure capace poi di affrontare un testo sotto l'angolatura giusta, sotto il versante giusto, e poi soprattutto un uomo sereno, simpatico, allegro, cordiale, disponibile, come in genere i professori universitari non lo sono. Remo è stato un grande uomo, è un grande scrittore, un grande critico, non vuole essere un panegirico, ma vuole essere un riconoscimento di uno come me che l'ha conosciuto bene, l'ha amato e l'ha apprezzato.
E in qualche modo lo intrinsechi nel tuo lavoro, perché non sei lontano anche dalla sua allegria, nella scelta dei titoli che ci propone.
Tutti cerchiamo di intrinsecare nel nostro lavoro quelli che sono i maestri. Io continuo a ripetere anche nella mia rubrichina modestissima su 7 che il difetto della scuola di oggi è di non tenere in nessun conto quelle che sono le figure dei maestri. Insegnare diventa un atto collaborativo con gli studenti, ma non può essere solo quello. Insegnare è anche far imparare, e Cesarani sapeva far imparare ai suoi scolari.
Grazie ancora Giovanni, alla prossima.
Ma grazie a voi, ciao ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, anche questa seconda mezz'ora volge al termine. Prima dell'ultimo intervento abbiamo la signora
Paola Romagnoli, che presenta per Electa di Mondadori Le muse di Klimt, un romanzo, una biografia storica, possiamo chiamarlo così?
Ma sì, è sicuramente una biografia romanzata, questa collana di Electa Mondadori, appunto, punta sulle storie d'arte, ma comunque in chiave di romanzo.
Parliamo di 230 pagine per €18,90, circa 8 centesimi a pagina.
Intanto complimenti Paola, perché è un libro che veramente entra proprio nelle pieghe del personaggio, come penso in molti non lo conoscessero, Gustav Klimt, perché noi siamo abituati a vederne i quadri, però quello che c'è dietro la pittura nessuno lo sa, ed era un personaggio molto, possiamo dire, molto, molto maschile, molto, proprio molto maschio. Ecco, c'è questa descrizione delle mani che insomma
sì,
non lascia indifferente il lettore.
La lettrice.
Intanto la ringrazio e buongiorno a tutti. Ma è una descrizione, come posso dire, quello dal punto di vista, è un occhio femminile, diciamo, che guarda quelle mani, ed è un occhio femminile innamorato. Come spesso accade, credo che le storie dei grandi artisti siano anche spesso un po' ammantate di leggenda. Gustav Klimt, da quello che mi risulta, era un uomo anche abbastanza burbero e riservato. Di lui non, infatti si conoscono molto i quadri, ma forse dell'artista di per sé moltissimi non conoscono neanche il viso o non se lo sanno immaginare.
Mi viene la curiosità di pensare alle tre donne delle tre età delle donne ritratte in uno stesso quadro, come un po' l'emblema dell'amore verso il femminile.
Esatto, questo sicuramente è stato il suo grande tema. Gustav Klimt poi era un esponente della corrente del simbolismo. Il simbolismo è ovviamente
la secessione viennese, certo.
La secessione viennese, ma insomma siamo qua in tema di emozione, no? Emozione.
Tanto oro.
Tanto oro e tanto colore, però sicuramente nei confronti la donna è il tema che lui ha.
Ma non è angelicata, è una donna vera, è una donna rugosa.
Non è angelicata,
anche.
È una donna vera e soprattutto è una donna consapevole di se stessa e del fascino che può avere, ma anche una donna, se vogliamo, ben più indipendente.
Ecco, infatti dicevo che dalla descrizione che lei fa del personaggio, comunque lo descrive come un uomo estremamente concreto, con questo grande amore che è stato il suo amore di tutta la vita, nonostante non si siano sposati, perché lei non ha voluto. Ma sì. Lui si è preso carico anche della sorella, che poi era vedova di suo fratello, quindi c'è questo intreccio particolare.
Sì, questo intreccio di famiglia. Comunque direi un uomo che, anche se non si è sposato e non ha avuto
ha avuto figli con altre donne.
Sì, però le sue relazioni, quelle vere, insomma, sono state poi perseguite, sono state una costante, ci sono delle persone che ci sono state tutta la vita, così anche le sue amicizie.
Beh, comunque questa donna Emily, no? Tra l'altro era un'imprenditrice, insomma,
Emily
è stata Clark una donna...
Sì. Era un'imprenditrice, una stilista, una delle prime donne, è un nome, diciamo, nella
mi viene da pensare
moda.
Anche a Pia Tolomei con Albertazzi, no? Con questa sua forma di avvicinanza al grande maestro e presenza e non presenza nello stesso tempo. Qual è stata la donna più vicina al maestro Klimt invece?
No, Emily Flöge di sicuro è stata la sua compagna di vita, anche se non ufficializzata. Loro hanno trascorso...
Non si sono mai sposati.
Non si sono mai sposati, ecco. Però
per esempio mi ha colpito che lei è imprenditrice di stoffe, di vestiti, e lui ha disegnato delle stoffe per lei.
Sì, perché quello che... era un'epoca in cui, non dimentichiamo che Gustav Klimt nasceva anche come decoratore, quindi la sua arte al di là del quadro, insomma, più...
Sì, insomma, grazie a lei si è reso anche in un certo senso imprenditore, una figura un po' moderna dell'artista.
Assolutamente, e Gustav Klimt infatti ha disegnato anche i tessuti.
Bravo zio Gustavo. Ricordiamo a tutti il titolo del libro, le pagine, il prezzo, e ci diamo appuntamento magari a una vostra presentazione congiunta. A questo punto vogliamo averla qui a Roma per poter...
Non solo, sappiamo che Paola Romagnoli non è neanche lontana dalla radio, no? Ha fatto parecchia radio nella sua...
No, io non ho fatto radio, sicuramente ho fatto una piccola cosa, ma sicuramente la radio è sempre presente nella mia vita, nel senso che l'ho sempre amata molto, ha accompagnato tutte le mie stagioni e ancora oggi...
Continuerà a farlo.
La radio
è una,
non guardo la
è una piccola curiosità, un libro sempre in borsa e il colore blu. È così?
Sì. È vero.
Come le sai tu?
Leggo sempre il colore blu, è forse quasi un'ossessione.
Allora,
avanti Savoia.
Salutiamo Paola Romagnoli e ricordiamo Le Muse di Klimt per Electa di Mondadori, €18,90.
230 pagine, circa 8 centesimi a pagina.
Grazie Paola, a presto.
Grazie a voi e a tutti gli radioascoltatori.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato al nostro corrispondente dal Piemonte Meridionale, da Alessandria, la terra che ha dato i natali al grande Umberto Eco, Roberto Paravagna, per parlarci del premio Nobel del grande Bob Dylan, che fa sognare ora anche i lettori, non solo gli ascoltatori, perché stiamo parlando di due libri dedicati a lui che in qualche modo completano il suo ritratto. A te la parola, Roberto.
Ciao Alberto, ciao Flaminia.
Ciao Roberto.
Ciao ai nostri amici di Carta Vetrata. Allora sì, Bob Dylan al centro dell'attenzione, tra l'altro la decisione degli accademici di Svezia di conferire a lui il Nobel ha fatto discutere per aver creato nuove espressioni poetiche, leggo le frasi esatte, all'interno della tradizione della canzone americana. Insomma, polemiche a non finire. Sostiene Vittorio Tucconi su Repubblica del 14 ottobre, e io sono d'accordo con lui, che 50 anni dopo il suo massimo momento di creatività, che poteva sembrare circoscritta al contesto degli anni 60, le canzoni di Bob Dylan crepitano di rilevanza. Sono parole tratte da un articolo sul New York Sunday Review. Quindi, per conoscere Bob Dylan oggi, diciamo subito che sono stati pubblicati in questi anni moltissimi testi di riferimento, però oggi per gli ascoltatori di Carta Vetrata ne proponiamo due rapidamente. Il primo è uscito di recente in versione aggiornata di Grail Marcus, con un titolo che è tutto un programma, si chiama Like a Rolling Stone, un libro scritto proprio per celebrare 40 anni dall'uscita del brano, e l'analisi di Marcus secondo me vuole proprio approfondire la metodologia della genesi di quella canzone che fa parte delle 5 canzoni di Bob Dylan, in sostanza, che tutti dovremmo conoscere. Il libro si sofferma, direi, su come il brano è stato la sintesi di quel fermento sociale che ha attraversato il decennio ed è imperdibile, direi, proprio per questa ragione per gli interessati. L'autore, osservando il testo di Like a Rolling Stone, appunto il titolo in questo caso del suo libro, riesce a farci capire come ogni frase sia in sostanza l'analisi di un mondo in cambiamento, in mutamento velocissimo, un cambiamento che va di pari passo con, ad esempio, la rottura del sogno americano, cosiddetto, la capacità di svegliarsi un po' delle generazioni del tempo assopite, direi, dall'intontimento creato dall'establishment mediatico, quindi dalla televisione. Il libro è quindi un viaggio che Marcus, che tra l'altro è uno dei più importanti studiosi del rapporto tra musica e cultura popolare, dicevo che Marcus ci fa compiere una specie di slalom da percorrere tra illusioni, sogni, lotte civili, proteste, scontri con la polizia, lacrimogeni, e con il sottofondo della famosa foschia purpurea, tanto per fare un riferimento a Jimi Hendrix e il suo Purple Haze.
Senti Roberto, chi è l'editore del libro?
Allora, l'editore del libro è, aspetta, vado a cercare.
Intanto ricordiamo che La nube purpurea è anche un romanzo apocalittico di Schiele, uno dei capolavori del Novecento, oltre a essere una canzone anche, è un romanzone importante.
Direi che è un titolo che viene bene per molte cose. Flaminia, mi stavi chiedendo l'editore, purtroppo non ti so rispondere perché l'ho scritto da una parte, non trovo più.
Lo troveremo noi, lo troveranno i nostri ascoltatori, ma comunque Like a Rolling Stone è un bellissimo titolo che non possiamo non ricordare.
Comunque mai Nobel è stato più, più giusto, più ben attribuito a mio avviso, anzi io l'avrei dato pure a Fabrizio De André.
Postumo.
Sono d'accordo con te.
Secondo libro.
Sì, il secondo libro invece che vi segnaliamo questa volta è di uno scrittore italiano, Alessandro Falzone, detto Alex Falzone, edito da Melville Siena nel 2016, si intitola Tu sei quel che sogni, quindi il sogno a proposito di Bob Dylan, quindi il grande universo onirico che sta alla base della musica di Robert Zimmerman, diventa l'ispiratore primario, si materializza nelle parole che raccontano tutta una serie di storie di persone che ad esempio viaggiano sui treni, sulle strade, storie di persone che si innamorano di uno sguardo furtivo, oppure storie di gente che lotta perché chi soffre sia ricordato e non solo nelle preghiere. Il libro di Falzone racconta la capacità di Bob Dylan di sognare viaggiando nel tempo e qui si parte dai primi anni 60 fino ad oggi, quindi al Dylan più recente, quello vicino al Nobel, insomma vicino ai tempi attuali per intendersi. Per focalizzare meglio il portrait, lo definiamo così, di Mr. Zimmerman, il testo si concentra su 12 canzoni, tra cui Gates of Eden, sono brani dove viene preso in considerazione il significato intrinseco del sogno, come dicevo prima, come protagonista. Dylan ci dimostra di avere, secondo me, la grande capacità di assorbire e fare suoi sogni che sono di volta in volta sempre diversi, quindi non c'è niente di scontato nella produzione, nella musica dylaniana, diciamo è sempre tutto da scoprire. Il libro di Alex Falzone, quest'ultimo di cui parlavo, è Tu sei quel che sogni, edizioni Melville Siena 2016, 16,90 € il prezzo.
Grazie Roberto, e credo che abbiamo trovato anche l'editore del primo.
Assolutamente sì, è Donzelli, e Like a Rolling Stone di Grail Marcus, sono 207 pagine più 16 di illustrazioni, traduzione e postfazione di Andrea Meccacci, e devo dire Bob Dylan, una canzone, l'America, è veramente il bardo di questo paese, in qualche modo non ce n'è uno che lo ha espresso meglio. Parliamo di 13,50 € per appunto 207 pagine di comprensione profonda del personaggio, non solo dell'artista, ma direi a tutto tondo un uomo vero.
Grazie Roberto, e ci risentiamo la settimana prossima.
A presto, risentirci.
Ciao.
take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mama put my gun in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Carta vetrata.
Anche questa puntata di Carta vetrata sta per finire, siamo alla mezz'ora finale e, come dire, succede spesso anche con i fuochi d'artificio, spariamo i colpi grossi. Abbiamo qui con noi Raffaella De Rosa, una scrittrice che ci propone qualcosa che ha a che fare con la vita privata, ma anche con la vita pubblica, perché bene o male Il Principe Azzurro è anche qualcosa che appartiene all'ambito pubblico delle donne e degli uomini, perché naturalmente il principe è un uomo. Ha scritto Azzurro ma non troppo, si riferisce appunto ai giovani, ai nuovi o anche ai veterani di questa professione che continuano a battere, come dire, sui tasti della vita. Che cosa ne dice Raffaella De Rosa?
Ciao, ciao Alberto, ciao a tutti gli ascoltatori. Io propongo in questo romanzo una figura di un principe azzurro un po' scolorito, che un po' nella vita è capitato un po' a tutte noi donne, noi ex ragazze e a ragazze giovani.
Attenzione, attenzione, adesso parliamo anche di uomini e uomini, quindi il principe azzurro può essere anche in qualche modo un compagno inaspettato, non gradito, che fa scoprire le sue carte come amante dello stesso sesso. Io ero recentemente in quel di Parma, parlavamo appunto di questo tipo di problemi e a un certo punto l'interlocutore mi diceva: guarda che non è una donna, sto parlando di un uomo. Giustissimo, giustissimo.
Up to date,
quindi rispettiamo la versione azzurro, ma non troppo, anche per chi ama persone dello stesso sesso. E tu che cosa decifri? Perché io qui vedo, per esempio, quei cattivi che si riconoscono subito da una prima occhiata. Che intendi dire? In questo modo non ci sono più i cattivi di una volta?
Non ci sono più i cattivi di una volta, sì. Probabilmente l'uomo di cui parlo, la figura di cui parlo, è una figura che ha elaborato la capacità di presentarsi assolutamente come la donna che ha davanti si aspetta che sia. Quindi scopre quali sono i suoi sogni, si incanala, li utilizza e si presenta proprio come la donna vorrebbe. Questa è una cosa pericolosissima, perché risponde al sogno che c'è all'interno di ogni donna ed è forse la cosa più pericolosa che ci pone ad armi basse.
E di ogni uomo, attenzione, perché qui stiamo parlando sempre di sessualità come se ci fossero veramente, ma in realtà qui parliamo di persone, perché, ripeto, l'amore è senza connotato, è in qualche modo universale. È un manuale?
Non ho la presunzione che lo sia, però dà dei buoni consigli, secondo me. Descrive delle situazioni in cui molti si ritrovano, in cui molti si potrebbero ritrovare. Io spero che possa aiutare le persone a difendersi.
Un sentiero guida che in qualche modo, sì, come Pollicino ci lascia i sassolini sulla strada del ritorno, ci fa tornare. Ma dove vuoi farci tornare?
Vorrei cercare di evidenziare che i principi azzurri esistono appunto individui buoni e generosi d'animo. Qualcuno dice anche di averli avvistati, quindi penso che possa essere di buon augurio per
Mi
tutti.
Mi ricordo una pubblicità sull'AIDS terribile, in cui si vedevano queste persone infettate avere una sorta di alone. Sì. Ecco, tu parli di questo?
Sì, c'è, ma non si vede purtroppo, anzi quello che si vede invece è ciò che ci vogliono far vedere, e quindi a volte veniamo investiti da assolutamente una certa aura finta, creata, artefatta, e quella, da quella bisogna guardarsi.
E invece il tecnicismo molto anglosassone, molto americano, dei manuali per piacere a tutti in 5 minuti, io ne ho pubblicato anche uno, devo essere in questo mea culpa. Come ne pensi? Cosa ne pensi? Sono utili oppure sono solamente artificialità per consolare chi è inconsolabile?
Sì, è un grande valore consolatorio e hanno magari una loro funzione, perché ci sono dei suggerimenti che non vanno sottovalutati.
E tu hai mai fatto quei test che vedono la affinità elettiva attraverso degli apparati indagatori, no? Che dicono il tuo compagno ideale, scopri che lo odi invece.
Sì, da fatto è venuto il mio cane.
Oddio mio!
Il mio meticcio Bruno, che saluto, compagno ideale.
Quindi anche una nuova famiglia, che è quella che prevede appunto un uomo e una bestia.
Sì.
Non so se hai visto il film con Catherine Deneuve, recentissimo, che ha vinto tantissimi premi, Dio esiste ed abita in Bruxelles, no? O qualcosa del genere, un film francese delizioso, anzi belga, chiedo scusa, dove a un certo punto lei decide di accoppiarsi con un gorillone, con un grande scimpanzé.
No, mi è fuggito.
Questa coppia è molto più felice che appunto una coppia di un uomo e una donna, o un uomo, una donna e una donna, ma invece con l'animale si realizza un ritorno alla fiera, belluina. Che ne pensi? Può essere anche questo, quindi, un principe azzurro, un animale.
Sì, ma magari non un gorilla.
Perché no? Hanno delle prestazioni incredibili. Senti, ma veniamo alla presentazione recente che è stata fatta alla Camera dei Deputati, perché tu hai scelto questo luogo così rappresentativo della anche nuova atmosfera sentimentale, perché sono nate delle coppie, abbiamo già certificate diverse, Flaminia è stata presente anche a dei matrimoni che sono nati da una parte e da un'altra, nel senso che appartenevano a due schieramenti opposti e poi si sono trovati in grande sintonia. Che ne pensi di quel luogo che dovrebbe essere demandato allo scontro, invece poi diventa luogo d'amore?
Sì, sì, è comunque un posto, una location talmente bella e talmente affascinante che forse anche io penso in particolare che nei luoghi di lavoro e gli interessi comuni creino un'affinità, nel senso che comunque lì ti fanno scoprire le persone, ti fanno scoprire.
Ma lo scontro, visto che parliamo di persone che appartenevano a due schieramenti opposti, può dopo lo scontro appunto nascere l'amore?
Sì, a volte sai come si dice che tutti i grandi amori nascono quando uno vede l'altro e dice ma chi è questo strano? Da lì i grandi amori e le grandi amicizie anche, devo dire, per esperienza.
Quindi l'importante è non passare inosservati.
Assolutamente.
Bene, consigliamo alle nostre lettrici, lettori, anche animali che sappiano leggere, il nostro libro di oggi, possiamo definirlo il libro della giornata, Azzurro ma non troppo, per le edizioni Ponte Sisto di Raffaella De Rosa, e ricordiamo anche il prezzo e il costo a pagina, perché il nostro giochino non smette mai, sono 12 euro, 130 pagine, solo 9 centesimi a pagina. Ma ci ritornerai a trovare, Raffaella, perché vogliamo leggere in qualche modo tra le righe anche episodi salienti.
Volentieri, mi fate, mi rendete felice magari.
Grazie, alla prossima.
Grazie, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, anche questa puntata volge al termine. Prima dei saluti finali abbiamo con noi un ospite attesissima. Abbiamo avuto qualche tempo fa il marito, vivono a Parigi, ma ormai possiamo dirli in tutti e due i paesi, non solo a Parigi ma anche in Italia, dove siete nati, perché insomma entrambi siete italiani, anche se ormai da parecchi anni la capitale sulla Senna vi vede protagonisti. Parliamo di Ilaria Borrelli, che presenta il film Talking to the Trees, Parlando agli alberi, prodotto dal marito, che appunto è stato con noi qualche tempo fa in collegamento. A te la parola, Flaminia.
Sì, intanto Ilaria, ben trovata e complimenti. No, combinazione, poi abbiamo avuto recentemente, abbiamo dedicato un'intera puntata a Lisa Ginsburg, che so che tu conosci bene.
Perché abbiamo fatto il liceo insieme.
Ecco, quindi vi conoscete bene, quindi questa sintonia Italia-Francia, questo asse Italia-Francia che si è creato, perché lei ha scritto recentemente questa raccolta di racconti molto particolari, spietati, mansueti, e l'editore è Alberto Gaffi, io lo voglio ricordare. E allora, tornando a Parigi, tu a Parigi hai scritto, ideato e sceneggiato insieme a Guido Freddi, tuo marito, questo film che parla della prostituzione infantile in Cambogia. Parlane tu direttamente.
Sì, grazie di ospitarmi. Talking to the Trees parla di una donna italiana che parte in Cambogia per fare una sorpresa al marito, che lavora lì, e seguendolo si accorge che purtroppo è in un bordello con una bambina di 11 anni. A questo punto la protagonista decide di prendersi cura di questa bambina e di altre due, di ricomprarne la vita e di riportarle alle loro famiglie nella giungla. È un film poi on the road che ha, voglio rassicurare il pubblico, che diciamo ha molto pudore, ha molta poesia, non è assolutamente, non ha immagini né violente né di nudo. Insomma, è stato un film proiettato in 160 sale in Francia e è stato preso da varie organizzazioni umanitarie un po' come simbolo della lotta contro il traffico di minori. Voglio ricordare le organizzazioni principali: UNICEF, Caritas, ECPAT, Terre des Hommes. Caritas l'ha anche portato alle Nazioni Unite due volte e anche siamo stati proiettati al Parlamento Europeo a Bruxelles.
Senti, però mi pare di capire da quello che tu hai detto che lei trova il marito con la bambina, quindi lei sì, è doppiamente lacerata per la storia, esatto, della bambina, ma anche perché per il tradimento orribile.
Esatto. E da quel momento suo marito non esiste più praticamente, tant'è che per una parte del film lei dice addirittura alle bambine che suo marito è morto. E niente, il suo unico scopo sarà di ricongiungere queste bambine alle loro famiglie.
E questa traccia, diciamo, l'avete scritta tu e Guido?
Sì, io avevo, nelle mie ricerche, avevo visto una intervista di un giornalista che con una camera nascosta parlava con dei turisti sessuali in Thailandia. E veniva invitato la sera stessa a un banchetto organizzato dalla moglie, un banchetto orgia ovviamente, dove c'erano varie bambine, e quindi mi sconvolse questa cosa, che lui diceva che la moglie avrebbe anche offerto da mangiare a questi suoi amici. E niente, mi sono...
Certo, questo ti ha ispirata. Sì. Senti, Ilaria, l'interprete principale sei tu, che tu sei, ricordiamolo, tu sei attrice, oltre che regista e scrittrice.
Sì, guarda, avevamo un budget molto risicato, avevamo fatto un crowdfunding, avevamo 50.000 euro, e quindi chiaramente se avessi portato qualsiasi attrice più, diciamo, più famosa, più riconosciuta, eccetera, sarebbe costato molto di più, e quindi abbiamo optato per questa soluzione.
Quindi è stata una scelta obbligata, che invece poi è stata una scelta di grande efficacia.
Ma guarda, è un tema che mi ha fatto talmente piangere, che sentivo talmente profondamente, che credo che la mia interpretazione ovviamente sia stata molto personale, molto sentita.
E non solo perché tutti noi abbiamo a cuore i bambini, ma anche perché questo tema ci richiama una coscienza collettiva, che è quella di far crescere non nel dolore, non nella perdita di speranza, perché questo è quello che si vede negli occhi di questi bambini, il nostro futuro, perché noi dobbiamo avere la responsabilità di crescere una generazione, quella che ci seguirà, con la speranza e non con la disperazione, perché quello che avviene, lo vediamo spessissimo nei bambini violati, è la perdita di speranza nel futuro.
Grazie di dire questa cosa, infatti anche il film si finisce con un finale positivo, assolutamente un messaggio di speranza. Volevo ricordare i distributori, Stemo Distribuzione e Bicrispi, siamo una piccola distribuzione indipendente.
Lo diciamo agli ascoltatori che posseggono delle sale, tra l'altro a Trieste.
Esatto, infatti
siamo molto ascoltati da diverse sale indipendenti.
Voglio assolutamente stimolare chi voglia aiutarci a trovare delle sale, a visitare il nostro sito.
Poi oggi il problema delle copie non c'è più, ricordiamo che esiste la copia digitale che può essere trasmessa comodamente e quindi potete proiettarla.
Quindi chiunque voglia creare una proiezione nella sua città può visitare la pagina Facebook Talking to the Trees e mettersi in contatto con noi. Vi chiediamo aiuto perché film piccoli così, insomma, vengono molto velocemente elevati dalle sale e niente, vi chiediamo
raccogliamo aiuto. Fondi e sì. Ci incontreremo?
Ecco, l'11 sera ci sarà una serata fundraising in collaborazione con alcune organizzazioni umanitarie a Roma in Via dell'Anima 31A e non solo per stiamo chiedendo aiuto anche finanziario, non solo per la distribuzione di questo film ma anche dei prossimi, perché appunto avranno tematiche molto simili. Il prossimo sarà sul matrimonio forzato e sulla morte delle bambine che partoriscono, e quindi chiunque sia interessato ad aiutarci in questi prossimi film è invitato a venire a Via dell'Anima 31A l'11 sera,
quindi 11 sera alle 7, orario di cocktail, sì. E come può contribuire, come vuole?
Poi glielo spieghiamo, comunque sempre sulla pagina Facebook Talking to the Trees ci sta ovviamente un IBAN dove si può donare, e comunque si può anche partecipare attivamente accompagnandoci in Africa a girare, insomma.
Parliamone perché queste questioni purtroppo non devono essere messe sotto il tappeto, ma guardate con la giusta attenzione per curare la malattia. Chi sia il malato? Ahimè, la società, direi.
Grazie, è vero che più non si parla, più questo fenomeno aumenta, le cifre aumentano.
Allora noi chiediamo a Ilaria di ritornare a parlarne la settimana prossima, se sei d'accordo.
Ma grazie mille.
Quindi ti salutiamo adesso, ma ci diamo appuntamento già per la settimana prossima e vi lanceremo anche altre iniziative.
Che la voce non si spenga.
Esatto.
Grazie.
Chianti rosso, Chianti tutto e Gallo nero. Questa sera la ci viene per davvero. Ma se insiste appartando la preziosa e gli fa bene il pizzantino da giacosa. Quante storie vieni via, lasciamo stare. Con te vengo solamente per mangiare. Ma se Dio ti passa una sera bella e un mi resta che chiama la tua sorella.
Carta vetrata.
Anche questa puntata di Carta vetrata è finita, ma come ogni puntata che si rispetti, la chiudiamo col nostro amico Cristiano Draghi da Rovigo, dove arrivano delle voci, degli echi, devo dire non proprio consoni al nostro stile e soprattutto al tuo, da parte del signor Bergamin. Che cosa commentiamo delle sue affermazioni un po' eterogenee?
Chi è il signor Bergamin?
Ecco, già cominciamo da là. Allora, buongiorno a tutti. Senti, no, chi è?
Non è Matteo Renzi che l'ha detto, però.
No, però il Bergamin è il sindaco di Rovigo, che è arrivato un po' lì per caso, perché lui era nella Lega, l'hanno candidato un po' con la testa di turco, tanto dovevano perdere. Fra una cosa e un'altra, come è andata, soprattutto il PD si è suicidato con delle primarie disastrose, piene di polemiche.
E ricordiamo che Rovigo è stata sempre invece una roccaforte del PD.
Beh, è stata
un'alternanza
fra sinistra e Democrazia Cristiana, stando sempre vicino al mondo cattolico, diciamo. Considera che gli ultimi due sindaci erano tutti e due di area cattolica, andavano a messa nella stessa chiesa.
Questa reazione sugli immigrati invece come la vedi?
Beh, senti, qui siamo a due passi dal famoso Corino dove c'è stato le barricate, no? Dove si dimostra un assioma che a gridare più forte si riesce a ottenere delle cose, cioè le persone per bene che stanno zitte, tranquille e magari provano a discutere, niente. Invece questi qui vogliono impedire ai rifugiati, ai richiedenti asilo in particolare, di andare da qualche parte, qua fanno prendere i bancali, buttano in terra, si piazzano lì e riescono a far discutere, se non altro. E il sindaco Bergamin ha deciso di fare così, per darsi notorietà, secondo me. Poi lui riterrà invece che la questione ideologica e pratica di primaria importanza, che fa? Fa tutto contro i rifugiati e soprattutto i richiedenti asilo. Quindi non vuole i profughi, è lui che lancia lo slogan 10, 100, 1000 Gorino, e così è riuscito a farsi intervistare da tutti quanti. Lui è andato a fare le ispezioni insieme alla polizia municipale negli alloggi dei rifugiati, come se arrivassero a casa mia, capisci? Arrivano i vigili urbani, dicono: ma voi siete in regola? Ma veramente, scusi, saranno affari miei.
Insomma Cristiano, no, tra l'altro, ricordando le parole del Papa, non è umano alzare questi muri, quindi chiuderei questo argomento così: non è umano quello che sta facendo. Senti, però ritorniamo ai giornali. Ci eravamo lasciati, ti ricordi, l'altra volta su tutti quei sommovimenti, certo, dei giornali, e adesso è venuto fuori questo deficit enorme del Sole 24 Ore.
Guarda, i problemi sono questi, che lì è come al Corriere della Sera. In realtà questi giornali hanno un potenziale ancora di guadagno, perché una cosa che si diffonde anche qui come leggenda metropolitana è che con i giornali si perde. Se uno va a vedere l'ultimo bilancio, il Gruppo Espresso, hanno un bel attivo, anche se è un po' calato, ma continua a guadagnare.
E quindi che è successo al Sole?
È successo che è stato fatto una politica industriale, come si dice, pessima, a quello che io ho capito, perché poi non è che sia dentro al 100% delle loro cose. Loro si sono quotati in borsa, entrando in borsa si hanno fatto, hanno cercato di acquistare roba soprattutto per far vedere di essere molto attivi sul fronte multimediale, eccetera eccetera, e poi a questo punto devono fare i conti. Hanno preso una bella batosta anche sulla questione delle copie, ma non ve la specifico, perché sulle copie vendute elettronicamente, le cosiddette digital edition, no, l'edizione digitale,
hanno sparato delle cifre di abbonamenti online pazzesche, insomma.
Sì, però se tu calcoli l'abbonamento online, il fatto di dare 1000 abbonamenti a una azienda,
collettivi, gli abbonamenti collettivi.
Collettivi, e tu li metti dentro, capisci che non è, chi l'ha detto che poi
una ditta di ferrovie privata
sì, per esempio, sì, allora non credo 1000, capisci bene che chi l'ha detto che quelle copie vengono lette, perché il punto è
io, inserzionista, ci credo un po' di meno, certo.
Bravo, l'utente pubblicitario cosa dice? Ma io voglio sapere quanta gente me lo guarda il giornale, mica quante ne stampi, quante ne spedisci via email, quante ne fai, quanti abbonamenti distribuisci.
Ma secondo te, Cristiano, avranno comunque le possibilità di sanarlo questo deficit?
Senti, sembra Confindustria non è esattamente un nano, è un gigante dal punto di vista economico, i soldi li hanno in cassa, hanno immobili che possono vendere, ma insomma qui si tratta proprio di prosciugare le casse di Confindustria, di andarsi a prendere, perché è poi l'effettivo editore del giornale, di andarsi a vendere della roba, insomma sarà dura, però con lacrime e sangue badate che i giornali possono ancora guadagnare.
E come la vedi, l'agenzia pubblicitaria che hanno dato anche alla testata Unità, perché sembra che sia la stessa che gestisce il Sole 24 Ore, invece di prendersi un Cairo che i conti li sa fare, l'Unità si affida a qualcuno che vende la quarta di copertina del Sole 24 Ore a importanti maioliche italiane dal Rinascimento al Barocco, e vabbè, non dico il marchio.
Senti, io sull'Unità ti devo dire, sai, qui il problema delle agenzie pubblicitarie è: all'agenzia pubblicitaria quel prodotto interessa metterlo solamente dentro il proprio così bouquet, oppure interessa venderlo davvero e ha, ecco, una clientela, ecco. Questo è il punto, perché capita spesso che magari vai anche da un'agenzia importante, sì, grossa, di nome e così via, entri nel loro pacchetto e dici: oh, vai, è fatta, e poi non arriva un soldo, perché poi quando loro vanno a vendere la cosa che gli interessa sul serio. stiamo a vedere, questo non so dirlo, per l'Unità, beh, dico che con Staino stanno facendo, io non me l'aspettavo tanto che lo avrebbe fatto il direttore davvero, e invece sì, sta anche attraendo interventi, lettere, eccetera. Avere un direttore di vignettista mi fa impazzire, mi diverte molto.
E poi è come dire, di tanti che ci vedono bene, uno che non ci vede bene fa centro più degli altri.
Ma come me che mi sono dovuto fare un po' di roba agli occhi, no,
c'hai la vista più buona anche agli occhi chiusi.
Ma lo conosco, Steiner, ho avuto modo di incontrarlo, è persona di enorme generosità
e intelligenza.
E di grande intelligenza, quindi insomma
in bocca al lupo all'Unità, la quale tutti vogliamo tanto bene.
Viva il lupo, come dicono ora gli ambientalisti.
Sergio Penta dice che scriverà gratis le sue recensioni sull'Unità solo per quello che rappresenta l'Unità.
In fondo così deve essere. Ricordiamoci che i giornali militanti hanno fatto la storia dell'editoria mondiale.
Ne sai qualcosa. Grazie Cristiano.
Ne sappiamo tutti qualcosa.
Diamo il saluto alle nostre radiocontubernali con la splendida voce di Flaminia e alla prossima a tutti voi ascoltatori.
Grazie Cristiano e salutiamo Ciao, Air Radio grazie. Da Avellino e Benevento, Ciao Radio da Bologna, Nova Radio da Firenze, Punto Radio da Livorno e Pisa, Radio Attività da Trieste, Radio Budrio da Imola, Forlì e Ravenna, Radio Città Futura da Roma, naturalmente da dove stiamo trasmettendo, Radio Clodia da Chioggia, Radio Galileo da Terni e Perugia e sul web Club Radio Live e Radio Rovigo.
Guardo gli asini che volano nel cielo, ma le papere sulle nuvole si divertono a fare cigni nel ruscello, bianco come inchiostro, fanno i treni sopra al mare tutto blu, e le gondole bianche sbocciano nel crepuscolo sulle canne di bambù. Quando ti sento che è guarito il cuore dall'estasi d'amore. Quando ti sento che è guarito il cuore dall'estasi d'amore.